Un cordiale saluto e benvenuti a Aquilisma, l'appuntamento settimanale con la cultura e i suoni del Medioevo. Quest'oggi incontreremo uno dei personaggi, forse sarebbe meglio dire il personaggio, che più ha caratterizzato la musica nell'alto Medioevo. Non solo la musica a lui coeva, ma tutta quella che da lui in avanti è stata creata. Sto parlando di Guido d'Arezzo, la cui opera rimane come punto di svolta nella storia della musica, una svolta che possiamo definire cruciale. Certo, Guido è una di quelle figure di cui si è detto tutto e nel contempo non si è detto abbastanza. Bisognerebbe chiederci quanto conosciamo in verità di Guido, delle sue opere e della sua attività, quanto proseguiamo per stereotipi a credere che la vicenda di Guido sia quella che i testi ufficiali ci hanno tramandato. Quanto, inoltre, ci rendiamo conto che oltre a inventare un metodo chiaro per fissare la musica sulla pagina scritta, Guido elaborò un nuovo sistema pedagogico per istruire i cantori, ponendo le condizioni per un apprendimento e una trasmissione della musica totalmente diversi rispetto al passato, un passato in cui la sola memoria era depositaria dei canti. Canti come questo che ascoltiamo ora, il Sanctus Summe Pater, nella sua forma tropata, interpretato dalla Scola Antiqua diretta da Juan Carlos Asensio.
Filius unigere mihi
dicevamo che si deve a Guido un metodo chiaro per fissare la musica sulla pagina scritta e l'elaborazione di un nuovo sistema pedagogico per istruire i cantori, ponendo le condizioni per un apprendimento e una trasmissione della musica totalmente diversi rispetto al passato, quando la memoria era depositaria dei canti. Nel far questo, Guido distingue nettamente la preparazione specifica necessaria a formare un valido cantore dallo studio scientifico del fenomeno sonoro e dalla speculazione filosofico-teologica. Nasce così la moderna concezione della teoria musicale, intesa come l'insieme delle nozioni fondamentali che ciascun musicista deve conoscere per esercitare consapevolmente la propria arte. Il carattere fortemente innovativo della sua pedagogia e di talune posizioni in campo teorico contrasta con il rigoroso conservatorismo che il musico manifesta quando si tratta del linguaggio e della creatività musicale. Per comprendere questa apparente contraddizione è necessario allora rintracciare le motivazioni profonde che animarono Guido, ed è possibile attraverso i suoi scritti, che da qualche settimana sono disponibili per la prima volta riuniti in un unico volume con traduzione italiana a fronte. Un volume che è il frutto di un attento e lungo lavoro del musicologo italiano Angelo Rusconi, è pubblicato dalla Sismel di Firenze e che proprio nei giorni scorsi è stato presentato nel corso di una serata organizzata a Lugano dalla Società Svizzera Studi di Canto Gregoriano, Cantus Gregoriani Helvetici Cultores, e dalla Scuola Universitaria di Musica della Svizzera Italiana. Per parlare di Guido e della sua vicenda erano presenti il curatore del volume, Angelo Rusconi, ed uno dei massimi esperti della musica medievale liturgica, il professor Giacomo Baroffio. Certamente qualcuno potrà dire che i testi di Guido sono conosciuti e circolanti tra gli addetti ai lavori, chiamiamoli così, fin da quando Guido stesso era in vita. E ancora si potrebbe dire che di traduzioni un po' in tutte le lingue ve ne sono state in passato e ve ne sono tuttora. Ma un dato oggettivo però che va superato per cogliere la straordinarietà delle quasi 200 pagine che sono state presentate a Lugano e che per la prima volta, dicevo, presentano riuniti in un unico volume le opere di Guido e nella loro veste testuale originaria, in latino, e nella traduzione italiana integrale. Certo, il ritardo con cui giungono ha dell'incomprensibile, come ha spiegato Giacomo Baroffio.
Sì, è un grande ritardo, incomprensibile sotto certi aspetti, ma riflette l'insensibilità soprattutto dei secoli recenti verso le radici storiche del Medioevo, che purtroppo molte persone pensano ancora essere un'epoca buia, oscura. Mentre Guido d'Arezzo è uno dei testimoni della consapevolezza che era viva nel Medioevo di avere nella parola di Dio la fonte della luce e il punto di riferimento per la vita quotidiana. Di qui la sua attenzione al canto gregoriano, che non è musica, ma è soprattutto preghiera, meditazione e proclamazione della parola di Dio.
Uno strumento quindi indispensabile per approfondire e cogliere nella sua interezza la portata dei mutamenti che con la sua riflessione teorica e i risvolti didattico-esecutivi l'attività intellettuale di Guido seppe avviare in quegli anni che, al di là degli aspetti musicali, la storiografia già ci ha consegnati come cruciali per la vicenda umana occidentale. Anni, quelli attorno al 1000, in cui senza dati precisi per determinare una data si colloca la nascita di quel Guido che in seguito divenne monaco e sempre in seguito l'aretino che tutti noi conosciamo. Angelo Rusconi è da tempo che lavora alla figura e all'opera di Guido e di un suo testo di qualche anno fa ricordo una frase che può sembrare scontata e che non lo è assolutamente. Una frase che da una parte dimostra come l'atteggiamento della storiografia musicale abbia sempre prodotto la sua analisi per compartimenti stagni, dall'altra dimostra la necessità di una presa di coscienza che tenga conto di una molteplicità di elementi e fattori, da quelli culturali a quelli religiosi, da quelli meramente musicali a quelli della storia di quel periodo. Rusconi scriveva:
per comprendere appieno la figura e l'opera di Guido, dobbiamo tenere sempre presente, accanto al musicus, il monacus immerso nella vita spirituale ed ecclesiastica del periodo storico in cui è vissuto.
Un concetto più volte ribadito nel corso della presentazione del volume delle opere di Guido e ben riassunto dallo studioso Giacomo Baroffio.
Attraverso la lettura di questi trattati che si riferiscono in modo immediato alla musica, emerge il contesto spirituale di una persona che fa il fulcro della propria esistenza nel canto della parola di Dio. E quindi emerge attraverso gli scritti di Guido la sua personalità di musicista, teorico, cantore pratico e soprattutto persona appassionata della parola.
Tutto questo è dunque fondamentale per cogliere il più profondo significato di un'esistenza di cui si cominciano ad avere tracce importanti dal momento in cui scelse di abbracciare lo stato monastico nell'abbazia di Pomposa, un luogo che ne fece un uomo nuovo e nel contempo gli procurò profonde amarezze al punto di doverla abbandonare probabilmente proprio a causa del suo genio musicale. Ma si sa, da un grande dolore spesso nasce qualcosa di nuovo e l'abbandono dell'abbazia pomposiana lo porta ad Arezzo, dove il vescovo gli affiderà l'insegnamento della teologia e della musica nell'allora importante scuola della cattedrale. Un vescovo illuminato che accolse con entusiasmo anche le sue innovazioni musicali, al punto da essere la persona all'origine di quella straordinaria opera che è Micrologus, ovvero Piccolo discorso sulla musica naturalmente, ed in particolare l'esposizione del monocordo secondo due diverse possibilità di metodo. Da quel momento l'uomo, il monaco, il teorico, il musico raccolse i frutti del suo straordinario lavoro, ottenendo persino l'approvazione di Giovanni XIX, presentando al Papa il suo rivoluzionario antifonario con notazione sul rigo. Una nuova era musicale che dura fino a oggi, ma che per Guido allora comprese anche gli aspetti umani, come la riconciliazione con Pomposa, la madre della sua vocazione, presso cui era cresciuto negli studi monastici, che comprendeva anche l'apprendimento dei canti da eseguire durante le celebrazioni liturgiche, canti che dovevano essere imparati a memoria e che venivano insegnati oralmente da maestro a discepolo e non era possibile apprendere da sé una melodia sconosciuta se non per imitazione da qualcuno che la cantasse. Guido, con il suo metodo, aveva per sempre cambiato le sorti della musica.
Rivoluzionario nel senso che ha sconquassato un poco le categorie mentali, i parametri diffusi nel suo tempo. Rivoluzionario non tanto perché ha detto cose assolutamente nuove, ma ha detto in modo nuovo, organicamente compiuto, cose che la tradizione aveva cominciato a elaborare e che ai suoi tempi erano arrivati a maturità.
Il volume ci aiuterà pure a comprendere le motivazioni profonde che stanno alla base dell'opera di Guido e che vanno oltre le questioni musicali. Significativo, tra l'altro, rimane il suo impegno al fianco di Teobaldo, il vescovo di Arezzo, e suo protettore, che era vivamente interessato alla riforma della Chiesa, una vera e propria emergenza di quel secolo. Si chiedeva a gran voce, infatti, il ritorno ad una Chiesa più attenta ai valori morali e spirituali e meno apertamente coinvolta negli interessi politici ed economici. Il tutto, sia i trattati musicali sia il resto, in un latino dallo stile particolare, innovativo, fortemente comunicativo, senza risparmiare nulla ai cantori ecclesiastici. Angelo Rusconi.
Non c'è dubbio, spesso immagini molto forti, con i cantori non è mai tenero e arriva a dargli degli asini, delle bestie, a paragonarli a degli animali, ma non ai cantori. E la cosa interessante è che lui non se la prende con i cantori in quanto esercitano un'attività pratica. Quindi non è più quella svalutazione che il mondo latino eredita dal mondo greco, dalla filosofia greca dell'attività pratica. In questo caso abbiamo parlato delle rivoluzioni pedagogiche musicali, questa è una rivoluzione culturale di Guido d'Arezzo. Per lui il cantore bestia non è il cantore in quanto cantore che esercita un'attività pratica ed è diverso dal filosofo che invece esercita un'attività teorica e dal musico teorico. Il musico bestia è colui che canta per imitazione senza sapere ciò che fa. Quello è il musico che insulta, mentre apprezza il pratico che però usa la testa nell'esercitare la sua arte.
e dunque si eleva ed eleva la parola stessa che canta.
Esattamente, e soprattutto la sottrae all'arbitrio di un apprendimento mnemonico che può essere soggetto ad alterazioni anche non volute.
Dopo aver trovato la soluzione al problema della notazione ed elaborato un nuovo metodo per insegnare in maniera rapida il canto ai fanciulli, ecco nascere il famoso metodo pedagogico che si serve della cantilena Ut queant laxis, dalla quale hanno preso nome le nostre note. Il testo di Ut queant laxis è costituito da un inno liturgico a San Giovanni il Battista, forse composto da Paolo Diacono. La melodia è stata ricomposta da Guido stesso e ha una peculiarità. Ciascuna frase musicale inizia su un grado più acuto della precedente. Quando il cantore identifica una nota o un gruppo di note sull'antifonario, richiamando alla memoria la corrispondente frase della cantilena, potrà intonare a prima vista un canto mai prima udito, senza ricorrere all'aiuto né di un maestro né del monocordo. Questo lo stadio finale del suo metodo pedagogico, un metodo rivoluzionario. Ancora Angelo Rusconi.
Noi oggi onoriamo Guido d'Arezzo essenzialmente per tre ragioni: aver fondato la moderna concezione della teoria musicale come insieme di nozioni che il cantore o musicista deve possedere per esercitare consapevolmente e al meglio la sua arte, per aver inventato un sistema di notazione su rigo che permettesse di rappresentare graficamente con esattezza gli intervalli musicali, aver inventato un metodo pedagogico per poter rendere il cantore autonomo dalla memoria e dall'apprendimento dalla voce di un altro. Il cantore, dopo aver imparato la musica col metodo di Guido d'Arezzo, è in grado, leggendo la musica scritta, di cantarla da sé senza averla mai udita prima. Quindi una triplice rivoluzione che immette nella cultura occidentale la scrittura musicale come modo di rappresentare esattamente il suono. E questo, se per una certa parte può essere un limite perché i meccanismi mentali che entrano in gioco sono diversi, magari si perde una capacità improvvisativa e la vivacità della tradizione orale, dall'altra pone le premesse per tutto lo sviluppo successivo dell'arte musicale che sarebbe impensabile senza la scrittura. Noi lavoriamo su testi scritti da uomini che avevano una formazione culturale diversa, completamente diversa dalla nostra, che vivevano in un mondo che vedevano con occhi diversi dai nostri, e per loro scrivere di musica non voleva dire essere specialisti nella musica e basta, voleva dire scrive di qualcosa che era parte di un tutto, che loro abbracciano globalmente, con la loro mente, con il loro cuore, con la loro cultura. Noi abbiamo una cultura settoriale e quindi c'è estremamente difficile cogliere tutti i livelli di suggestioni, di implicazioni, di approfondimenti che in questi testi sono presenti, anche nei testi apparentemente più tecnici, come quelli che possono essere testi di insegnamento della teoria musicale. Di conseguenza io mi auguro che una traduzione permetta più facilmente anche agli esperti di altre materie di avvicinarci a questi testi e quindi di leggervi delle cose che a un musicologo possono essere sfuggiti, quindi una lettura da parte di un filosofo, di un teologo, di uno studioso di letteratura possa portare cose che un musicologo non ha visto.
La corposa introduzione che corre dal volume giunge ad una conclusione, e cioè che, ripercorrendo globalmente la vita e le opere di Guido, un dato risulta evidente. Dietro la dimensione intellettuale e culturale si coglie sempre una motivazione di tipo morale che si accompagna alla dichiarata spiritualità monastica e alle preoccupazioni riformiste in campo ecclesiale, espresse personalmente e condivise con il vescovo di Arezzo. Questa motivazione si manifesta nel coraggio e nella fermezza con cui Guido porta avanti le sue idee, non temendo scontri frontali con gli oppositori. Egli sente come proprio dovere morale la diffusione di innovazioni che sono utili non solo a cantare meglio, ma a migliorare il decoro della liturgia e la vita della Chiesa. In fondo è lo stesso ideale che a 1000 anni di distanza ci unisce a Guido in termini musicali. Quale dunque l'insegnamento che a tutti coloro che si occupano di musica Guido continua a consegnare a 1000 anni di distanza? La parola a Giacomo Baroffio, mentre io vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima.
Ecco, l'attenzione a ciò che la musica rivela insieme nasconde. La musica è l'anima di una realtà molto più profonda dei suoni.